Benvenuti signori e signori, benvenuti al nuovo episodio di Giuseppe ASMR. Sto scherzando ragazzi, benvenuti, sono a un nuovo episodio di questo podcast in cui cammino sempre verso il nulla, il buio. Non lo faccio apposta ragazzi, è semplicemente una questione logistica, io di notte rendo meglio, sarà questo. Ok, l'altro giorno stavo facendo la marmellata di ciliegie. Non so se conoscete, ma la marmellata di ciliegie è estremamente difficile da fare. Non tanto per la marmellata in sé, ma per il mondaggio delle ciliegie. Per mondare le ciliegie dovete faticare. Io ho mondato 400 grammi di ciliegie, cioè non sono niente, assolutamente niente. Mi è venuto un barattolino minuscolo che probabilmente tirerò dal balcone. Durante il mondaggio, mi piace questa parola, durante la mia marmellataggine ho ascoltato un podcast. Ho ascoltato un podcast di un mio amico, Gianmarchiello si chiama. Gianmarchiello parlava in questo podcast di un fatto. Di che fatto sto parlando? Parlava di un altro tizio, in realtà, di un altro argomento, di un altro podcast, credo, un signore che parlava, e parlava di un fatto. Che fatto? Alcune persone giudicavano alcuni riti umani, quotidiani, come lavare a terra, fare il letto la mattina, stirare, come attività prettamente umane. Esclusivamente umane, che intendo? Che se un giorno arriva un robot, e questo robot è in grado di fare tutto, alcune persone storcerebbero il naso quando questo robot ti fa il letto. Probabilmente si seccherebbero tantissimo, griderebbero allarme rosso. Non so, anche io mi accodo con il pensiero di Gianmarco, sono d'accordissimo nel pensare che io il letto non la farò più in quel caso, anche perché ultimamente non lo faccio più. Ultimamente, vabbè, perché mi vergogno a dire, vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Non affrontiamo questo discorso. Ovviamente sono d'accordo col fatto che non me ne frega niente di quelle attività. Sì, possiamo vedere caso per caso, però sono tranquillo nel dire che certe attività, soprattutto quelle noiose e ripetitive, possiamo semplicemente automatizzarle. Però mentre mescolavo le ciliegie con lo zucchero, mi è venuto in mente un discorso. Un discorso che ho sentito su YouTube. Era un convegno, un qualche evento, e c'era un generale. Questo generale si dichiarava essere grato, felice, elogiava questo rito militaresco di alzarsi presto e fare il letto come prima cosa. Sapete che i militari si alzano, fanno il letto entro un determinato orario e sono pronti per, non so, non me ne intendo molto, però facevano il letto. Ecco, effettivamente sono d'accordo con questo generale quando afferma che partire facendo il letto è partire bene. Ovvero, anche un rito così apparentemente di poco conto, effettivamente rappresentava una soddisfazione iniziale appena svegli. Perché se ci pensate, è facile iniziare con qualche sconfitta, con qualche cosa inutile, con qualcosa che ci fa sentire più frustrati. E invece fare il letto rappresenta già qualcosa di buono, un qualcosa che abbiamo completato, una piccola vittoria. Una vittoria, piccolissima, ma una vittoria. E questa cosa può farci sentire già meglio la mattina. Quanto è facile invece svegliarsi, prendere il telefonino e passare 45 minuti su Instagram. Quanto è facile alzarsi, andare in salotto, accendere la televisione e guardare i messaggi promozionali sulle padelle per 7 ore, perché io poi non riesco a fermarmi, me le guardo continuamente quelle padelle che sono resistentissime e te ne regalano 50 se compri subito. E poi subito, vabbè. Effettivamente è molto facile, non ci vuole niente a perdere un pochettino l'orientamento. E poi dopo 2 o 3 ore già ci sentiamo frustrati, come se la giornata fosse già fallita. Invece effettivamente fare qualcosa, anche di così poco conto, ci mette sulla giusta via, l'azione, ci spinge ad agire. Ovviamente questo non è abbastanza per convincermi a fare il letto. Ahi, vi ho beccato, state pensando che mi ero convertito al vostro mondo fatto di regole, schiavitù ed ordine? Assolutamente no, non mi avrete mai. Ok, però effettivamente è sensato, è sensato. E questo discorso mi ha fatto pensare a qualcosa che mi è stato molto utile, a cui sono molto grato. Qualche tempo fa, dopo un periodo comunque di ispirazione in cui mi sentivo attivo, mi sono ritrovato invece nel lato opposto, nel lato oscuro. Sono entrato in una forza centrifuga. Centrifuga? Sì, centrifuga, in cui non riuscivo più ad agire, ad essere attivo, dinamico, a compiere delle decisioni. Vedevo tutto con molta... Ma sì, dai, ma domani, ma chi se ne frega, scialla. Non riuscivo più a essere attivo, pensavo fosse semplicemente un qualcosa di spontaneo. Però ho deciso di fare qualcosa, una pausa. Una pausa, come? Ma che dici pausa? Non te lo meritavi, non stavi facendo un cazzo. Perché hai fatto una pausa? Ecco, io in realtà vorrei proprio elogiare la pausa. Perché la pausa è importante? Uno, perché tu fai una pausa, stacchi, ti riposi e riparti. Quindi c'è il vantaggio della pausa vera e propria, cioè del riposo. Questo però è soltanto un piccolissimo aspetto, ragazzi. Un secondo aspetto che già nessuno valuta è quello che stacchi con le tue abitudini. Se tu ti ritrovi in un ambiente chiuso, e non per forza dico la casa, puoi anche uscire tutti i giorni, ma se l'ambiente è chiuso a livello di influenze, a livello di turbolenze, è facile che tu ti ritrovi in delle routine che in qualche periodo possono essere ripetitive e magari non ottimali. Se tu ti ritrovi ogni giorno magari a non fare un cazzo e non sai manco il motivo, magari hai imparato, hai appreso delle abitudini un po' così, d'inerzia, pigre. E non pensare che tutto si risolva in attivo o passivo. No, sono un po' passivo questo periodo, no. Magari hai appreso qualcosa nella direzione sbagliata. Perché ragazzi, se ci pensate un po', anche quando si è procrastinatori, si sta apprendendo qualcosa. Stai però apprendendo qualcosa di procrastinatore. Ovvero stai apprendendo involontariamente che magari quando ti alzi, piuttosto che fare qualcosa di utile, magari devi stare, puoi permetterti di prendere il telefono e stare su Instagram. Stai apprendendo che dopo il dolcino, dopo pranzo, puoi andare nel salotto a guardare un telefilm. O magari 2, o magari 3. È sempre apprendimento, non è apprendimento nella direzione giusta. E questa interpretazione della pausa è sottovalutata. Si vede sempre il lato della pausa in quanto stacco e riprendo perché sono più riposato, non tanto il fattore di stacco con quello che sto facendo e faccio altro. Una pausa però attiva in questo caso. È un po' confuso, lo capisco, però mi spiego meglio con un esempio. Faccio una pausa e faccio qualcosa tipo un viaggio. Mi prendo una vacanza. La vacanza è effettivamente un simbolo di pausa, di staccare completamente con qualcosa, perché io prendo quello che sono e lo porto in un altro posto, proprio è il simbolo di dinamismo. E il dinamismo è la seconda interpretazione che ho dato di questa pausa. Ecco, cosa succede in questa pausa? Beh, qualche periodo fa io mi ritrovavo appunto molto stanco e ho fatto una pausa e me ne sono andato in Francia. Ho fatto un viaggetto Ed è stato un po' difficile farlo perché non mi ritenevo di meritare un viaggio in quel periodo, però ho pensato, vabbè, ma è tanto che non faccio un viaggio, quindi non l'ho fatto per quell'intento. Però una volta lì, da solo, perché era un viaggio da solo, mi sono seduto sul letto dell'albergo e ho pensato, ma mo che faccio? Che faccio? E lì per lì me ne sono pentito, ma perché ho fatto un viaggio da solo completamente? E quindi ho aspettato un pochino, poi ho pensato, vabbè, dai, forza un po'. Ho cercato tutte le attrazioni della città e ho girato. All'inizio ero un po' ancora. Le cose non erano divertenti, soprattutto a livello di intensità di divertimento, paragonate al viaggio con gli amici. E così sono restate in realtà. L'intensità del divertimento non è tantissima, però c'è qualcosa di particolare. Ovvero, che quando tu viaggi da solo, sei promotore del tuo stesso divertimento, del tuo godimento. Quando sei con gli amici è divertentissimo, ma a volte basta uno sguardo, una risata, una battuta. Non c'è bisogno per forza di sforzarsi. Mentre da solo, tutto quello che fai è amplificato. Perché lo fai tu, perché tu sei responsabile. C'è una responsabilizzazione, ragazzi. Ovvero, scelgo in che museo andare, vado in quello o in questo. E allora decidi, e allora ci vai, e se ti diverti un casino. Se non ti diverti, è ancora peggio. Eh sì, eh sì. Tutto quello che fai, se sei da solo e se sei in gita, è merito tuo. Ed è molto soddisfacente se hai scelto un percorso particolare, un museo particolare, e poi ti piace. Sì, non è divertente guardare un quadro magari da solo rispetto a con degli amici, ma guardare un quadro, trovare un quadro che ti piace e dire wow, bello, e lo stai dicendo da solo, stai apprezzando qualcosa da solo perché l'hai deciso tu, ti stai divertendo in pratica perché l'hai deciso tu, è un grande messaggio che dai a te stesso. Ti ritrovi proprio artefice di quello che stai vivendo, della tua esperienza, del tuo godimento. E poi quando torni, riparti più forte di prima. Ma non tanto perché ti sei riposato. E io direi in realtà in gita assolutamente no. Sono stancanti le gite. Eppure quando torni da un viaggio da solo, almeno per me è stato così, torni più carico di prima. Perché ti abitui a un piano d'azione. Ti abitui ad alzarti, non tanto fare il letto, ma scegliere dove andare. Scegliere dove andare a divertirti e anche scegliere dove andare a divertirti ti rende potente, determinato, abile nel partire, nell'andare verso l'azione. Tutto ciò è assolutamente terapeutico verso ogni tipo di procrastinazione. A questo punto la marmellata era quasi pronta ed è venuta buona. È venuta buona. Non saprei come riassumere l'esperienza. Io direi che quando sei un po' imbalsamato ci vuole una bella botta di vita. Che dire, ragazzi? Per oggi va bene così.